A proposito appunto di vizi e virtù italiane nell'ambito del turismo, riaccogliamolo, accennavo prima, Claudio Visentin, che è uno dei grandi esperti di turismo italiano, docente al Master di Turismo dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Buongiorno Claudio.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, piacere di essere ancora in compagnia.
Sì. Allora, tu sei anche un collega, scrivi su Sole 24 Ore. Allora, alla fine, dacci la tua visione, cioè perché improvvisamente, felicemente, gli stranieri riscoprono così gioiosamente l'Italia e devo dire ci stanno, non dico invadendo, però insomma hanno veramente una presenza altissima che è visibile perché in tutte le grandi città sono ben presenti, ma anche nei piccoli borghi. Qual è la ragione?
Beh, ma noi siamo stati sempre molti popolari. Diciamo, c'è una spiegazione confortante e una che lo è un po' meno. Cioè l'Italia è sempre stata l'Italia. Nel Settecento i viaggiatori dicevano che l'Italia è un paradiso abitato dai diavoli. È un paradiso abitato dai diavoli. Noi potremmo dire qualcosa di simile oggi. L'Italia è il paradiso dei viaggiatori, anche se qualche volta è l'inferno dei residenti, diciamo. Cioè è un posto dove tutti vogliono andare. Questa cosa ci piace molto, però non dimentichiamo che anche al circo tutti vogliono andare, cioè anche perché a volte diamo uno spettacolo di noi che non sempre è diciamo così, è gratificante. Io faccio spesso l'esempio, si parlava di Sardegna, allora parliamo anche di Sicilia, ai miei amici siciliani lo dico sempre, la Sicilia è un posto dove tutti vogliono andare, la meta più sognata del turismo mondiale, però poi viverci da residenti è un'altra cosa. Ci sono alcuni collegamenti in treno che prendono 6 o 7 ore per arrivare tra due città vicine. Io avevo proposto di dare un titolo di studio a chi fa 6 ore su un treno siciliano, perché impara così tante cose dalla conversazione della gente che dovrebbero dargli un master quando scende, diciamo. Però se sei un pendolare che tutte le mattine
anche per la pazienza, no. Perché sono basta fare un Trapani-Palermo ci si mette quasi
solo. Stavo pensando esattamente a quello, Alessandro, ma non avevo il coraggio di fare il nome esatto. C'è una spiegazione tra l'altro molto affascinante che mi ha dato un amico geografo e mi ha detto: l'Italia è un paese lungo. Che spiegazione meravigliosa. Cioè al nord ci sono le Alpi coperte di neve e al sud in Sicilia c'è il Mediterraneo, c'è un clima quasi tropicale, in mezzo c'è di tutto e tutto è diverso. Qualche tempo fa mi muovevo tra Pisa e Livorno hanno 20 chilometri di distanza, eppure sono diversissime
e i livornesi e pisani
lo sappiamo che vogliono essere diverse. In Norvegia devi fare 1500 chilometri perché cambi l'angolazione di un ago di pino, diciamo, ecco. Da noi passano 200 metri, questa cosa indubbiamente affascina tantissimo. Poi un anno c'è un po' di più, un po' di meno, una serie TV, un film che ci fa conoscere un po' di più, un po' di meno, ma assolutamente noi siamo sempre desideratissimi.
Sì, però forse siamo anche, diciamo, un paese che costa poco, perché un recente sondaggio di Remtene per Enit, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, ha registrato che l'Italia è molto più competitiva di altre destinazioni di solito ritenute low cost, come Grecia e Slovenia. La sorprende oppure dice che non, insomma, il fattore costi non sia così determinante?
La seconda, secondo me per il turismo internazionale c'è una definizione di fondo, ovviamente per gli italiani che vanno in vacanza, poverini, l'abbiamo sentito, no? Ci sono anche grida di dolore e giuste grida di dolore perché gli stipendi sono bassi. Per gli stranieri io credo che importi a loro pochissimo, a cominciare dalla tassa di soggiorno che pagano senza fare una piega. Diciamo, da noi una certa sensibilità ai prezzi c'è sulla Riviera Romagnola, che è un po' il modello spagnolo, per così dire, le Baleari, il turismo di mare classico, ma quello lì non è il centro del nostro sistema turistico. Negli altri casi, nelle città d'arte, nei borghi o simili, io non credo francamente che il prezzo sia un grande problema per il turismo internazionale. Quindi secondo me è l'ultima cosa a cui pensano quando vengono in Italia. Noi non siamo comparabili con chi ha un turismo di mare un po' banale come la Spagna o la Grecia, solo un pezzo d'Italia lo è, ecco, ma tutto il resto no.
Sì, infatti l'impressione è che mentre 20 anni, 30 anni fa c'erano i tedeschi che calavano in massa sulla Riviera Romagnola, oggi continuano ad arrivare perché altrimenti sarebbero in difficoltà in Romagna e non lo sono, grazie al cielo. Però c'è un cambiamento, li trovi un po' dappertutto, dunque stanno scoprendo che l'Italia non è soltanto Roma, Firenze, Venezia.
Ma ci sono i famosi 5.000 borghi.
E 5.000 borghi, qui l'osservazione che facevi tu Claudio Visentin è correttissima. Però c'è un altro punto, noi stiamo andando paradossalmente in una situazione di overtourism, cioè di addirittura eccesso di turismo, e tu recentemente hai lanciato una proposta un po' provocatoria, dici spostare l'attenzione dai luoghi alle persone. Cosa intendi?
Cioè, diciamo intanto che alcuni luoghi d'Italia sono proprio in sofferenza, c'è una situazione molto diversa, mentre le piccole città di provincia, che sono piacevolissime, non sono certo sommerse di visitatori, però ne hanno, noi abbiamo questo turisdotto, insomma, quello che chiamiamo turisdotto, Venezia, Firenze, Roma, le Cinque Terre, poverette, che sono letteralmente soffocate dai turisti. Abbiamo perso Venezia, che ormai è un parco a tema, si entra con 5 euro d'ingresso, ma era un po' la notizia di queste settimane, le Cinque Terre le abbiamo quasi perse, Firenze la prossima, perse nel senso di luoghi che perdono identità perché sono sommersi dai turisti. Ecco, e abbiamo invece dei luoghi con situazioni diverse. Allora, se noi continuiamo a ragionare, quello che scrivevo appunto questa settimana sul noto settimanale, che se noi continuiamo a ragionare con i vecchi criteri, ovviamente arriviamo alle vecchie conclusioni. I vecchi criteri sono i numeri, la crescita, l'aumento, ma noi abbiamo dei luoghi che sono già sommersi di turisti e lì l'aumento non ci può stare. Quando ogni anno azzeriamo il contatore e l'anno dopo ci aspettiamo una crescita, facciamo qualcosa di sbagliato, anche di pericoloso. Il turismo è equilibrio in molti luoghi e non è solamente numeri e crescita. Cosa si sta facendo altrove? Ecco, altrove si stanno facendo delle scelte coraggiose. Per esempio Amsterdam, che era sommersa da un certo turismo trasgressivo, ha cominciato a chiudere certi locali a luce rossa, a chiudere lo spaccio facile delle droghe leggere. Amsterdam ha smesso di promuoversi all'estero, non c'è più un ufficio di promozione turistica, hanno detto noi abbiamo già troppi turisti, perché dobbiamo promuoverli, perché dobbiamo attirarli? Oppure, per esempio, mi è molto piaciuto quello che stanno facendo a Copenaghen, stanno facendo un gioco molto affascinante, cioè hanno smesso di usare la parola turisti e parlano di cittadini temporanei, cioè dicono alla fine
insieme agli affitti essere, temporanei
come gli affitti temporanei, cioè c'è un signore che viene qui e che non è che può fare quello che vuole. Pensiamo anche a certi hooligans, no? A certi addi al celibato che sconvolgono intere destinazioni turistiche. No, tu vieni qua, sei un cittadino temporaneo, ci stai 20 giorni l'anno, benissimo, avrai uno statuto un po' diverso da chi ci passa 300 giorni l'anno, ma non radicalmente diverso. Pensiamo in molte città i cittadini vanno a vedere una mostra, per esempio, e a quella mostra ci sono anche dei turisti. Allora, che differenza c'è tra i due? Sono tutte persone che stanno andando a vedere una mostra. E quindi perché ci interessa così tanto, salvo le traduzioni ovviamente simultanee se serviranno? Ecco, questi nuovi modi di pensare, secondo me, se non scambi modo di pensare, arrivi sempre agli stessi risultati. Ecco, e quindi dobbiamo pensare in modo diverso.
Un po' più alto, più
sì,
concretamente.
Ma infatti, al tuo giudizio, siamo ancora molto indietro su che cose, quali potrebbero essere gli interventi per conservare e accrescere invece il settore?
Sono molto spaventato, vedi Alessandra che hai già detto accrescere, no? Questa idea
che sì, infatti, mentre lo dicevo ho detto
subito, l'accrescimento,
ma l'accrescimento,
l'accrescimento, i numeri sono un po' la nostra schiavitù. Diciamo, io, se mi consentite un passaggio scherzoso, direi che cosa vorrei? Ecco, non vorrei progetti speciali. Alle Olimpiadi a Parigi stanno rivelando già adesso qualcosa che sta funzionando molto male, secondo me molti parigini sono già pentiti. Ci serve molta ordinaria amministrazione. Se mi passate lo scherzo, dovremmo andare in amministrazione controllata da uno svizzero, ma da uno svizzero un po' noioso anche, nel senso che ci serve vita quotidiana, collegamenti, pratiche amministrative, la fibra in Appennino dove non c'è, quindi si parla di lavoro da remoto, ma poi magari non c'è la connessione, ma non la connessione per il turismo, la connessione per chi vive in quei paesi e ha lo stesso diritto di essere collegato agli altri. Ci serve molto
cittadini temporanei.
Noi abbiamo tanta immagine, abbiamo un'immagine, non ci siamo in campagne promozionali, tutti ci conoscono, da Vacanze Romane in poi tutti sanno chi siamo. Abbiamo bisogno di una buona gestione del quotidiano e volare bassi, anche se direi quasi, quindi abbiamo bisogno di molto poco, secondo me.
Un po' controcorrente, però chiaramente il turismo deve diventare una fonte, però anche, visto il peso che ha sull'economia nazionale, una fonte di reddito e di fiscalità corretta e costante, perché non possiamo giocare ovviamente al ribasso, l'economia italiana non può permetterselo. No. Allora, siamo già giunti praticamente alla pausa e noi ringraziamo Claudio Visentin.
Grazie.
Per essere stato con noi, ricordo, grande esperto di turismo, insegna al master di turismo all'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Grazie Claudio.
Grazie
mille, buona giornata, a presto.
Grazie.